Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Vi capita mai di trovarvi in mezzo a una bufera e di pensare: Gesù, ma stai dormendo? Beh, lui stava letteralmente dormendo. Nonostante tutto quel trambusto, lui se la dormiva. E sapete perché? Perché già sapeva che qualsiasi cosa fosse successa a metà strada, avrebbe raggiunto l'altra riva. Vi ringrazio di cuore per essere con noi oggi. Ieri vi ho parlato dell'importanza di calmarsi. E tra le altre cose ho detto che anche soltanto pronunciare la parola calma mi tranquillizza. Il mondo si trova in un tale subbuglio. E sono così tante le cose per cui la gente potrebbe arrabbiarsi e angosciarsi, ma ho una buona notizia per voi. Solo perché avete qualcosa di cui irritarvi non significa che dobbiate farlo. Mi sa che ve lo ripeterò, è una cosa sulla quale stavo riflettendo proprio pochi minuti fa. Solo perché avete qualcosa di cui irritarvi non significa che dobbiate farlo. E forse questa è la prima lezione che dobbiamo imparare. Insomma, io conosco persone che non si sentono dei buoni genitori se non si preoccupano per i loro figli. Ma questo non è affatto vero, non siete tenuti a preoccuparvi per i vostri figli. È qualcosa che decidete di fare. Le nostre emozioni possono esaltarci o deprimerci, ma noi non siamo tenuti a dar loro retta. Gesù ha detto di averci lasciato la sua pace, ma nella Bibbia Amplificata, in Giovanni 14, 26, 27, è scritto: smettete di agitarvi e di turbarvi. Prima dunque di poter godere di una pace interiore costante, duratura, penso che la prima cosa da imparare sia quella di assumerci la nostra responsabilità per quella pace e comprendere che non possiamo aspettare che le nostre circostanze o il mondo cambino. Ecco perché Gesù ci ha detto di vivere un giorno alla volta e di non vivere oggi preoccupandoci per domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. È molto raro, infatti, vivere una giornata in cui non capiti qualcosa che preferiremmo non capitasse. Ecco perché dobbiamo essere più forti e fidarci di più di Dio e decidere che non vivremo perennemente angosciati. Proverbi 14:30: una mente e un cuore calmi e pacifici sono la vita e la salute del corpo, ma l'invidia, la gelosia e la rabbia sono un tarlo per le ossa. In altre parole, insomma, tutto lo stress, l'angoscia e la rabbia che ci circondano oggigiorno influiscono sulla nostra salute in modo molto negativo. E potremmo anche dire che ci sono più persone malate oggi di quante ce ne siano mai state. Le persone assumono sempre più farmaci. E sono convinta che tutto lo stress che abbiamo nella nostra vita sia causato dalle scelte che facciamo. So che qualcuno potrebbe dire: aspetta, io non ci posso fare niente. Beh, diamo un'occhiata a tutti i nostri impegni. Se vi domandassi quanti di voi hanno più impegni di quanti possono onorarne, la maggior parte o molti di voi direbbe: presente! Ebbene, voi potete porvi rimedio, potete imparare a dire di no ad alcune cose. Non siamo tenuti a sovraccaricarci di impegni, tanto da non avere più un attimo di respiro. Proverbi 14:30, ve lo voglio rileggere perché mi piace tantissimo. Una mente e un cuore calmi e pacifici sono la vita e la salute del corpo. Ma l'invidia, la gelosia e la rabbia sono un tarlo per le ossa. Si potrebbe dire che ogni giorno in cui rimaniamo calmi è come se ci facessimo un afflebo di salute e nutrimento. Aspettare Dio anziché agire emotivamente ci dà la forza di fare qualsiasi cosa sappiamo di dover fare quando Dio ce lo indica. Quando infatti siamo angosciati, non riusciamo a udire la sua voce, dobbiamo rimanere calmi e aspettare Dio. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio, Isaia 40:31. Tutti noi conosciamo questo versetto, è uno dei nostri preferiti. Ed è così vero. Quelli che sperano nel Signore e lo aspettano. E cosa significa aspettare? Significa avere un'aspettativa, cercare e sperare in Dio. Aspettare non è un'azione passiva, ma è qualcosa di spiritualmente molto attivo. Crediamo, confidiamo, ci aspettiamo che Dio interverrà da un momento all'altro. Prendono e acquistano nuove forze. Sollevano le ali e si alzano a volo vicino a Dio come aquile. Si alzano fino al sole. Corrono e non si stancano. Camminano e non si affannano né si affaticano. Alcuni di voi sono sempre stanchi perché permettete alle emozioni di governare la vostra vita. Io lo so perché io stessa ho vissuto così per molti anni della mia vita. Sapete, noi siamo chiamati a essere testimoni davanti al mondo. Ed essere testimoni è diverso dal parlare semplicemente alla gente di Gesù. Significa vivere il tipo di vita che Gesù vivrebbe o che ha vissuto quando era qui sulla terra, davanti alle persone. Penso sia stato Francesco d'Assisi a dire «Predicate in ogni momento e se necessario usate le parole». In altre parole, fate in modo che sia la vostra vita a predicare a chi vi circonda. E io penso che uno dei modi migliori per farlo sia di rimanere calmi in situazioni nelle quali chiunque altro si angoscerebbe. Immaginiamo che sentiate dire che l'azienda per cui lavorate sta licenziando molti dipendenti. Naturalmente tante persone si spaventeranno, avranno paura. Voi però potete vivere in maniera soprannaturale, confidando nel fatto di essere nelle mani di Dio e che Lui può impedire che vi licenzino o, se succede, può trovarvi un impiego migliore. Non dovete angosciarvi o preoccuparvi. Potete piuttosto rimanere calmi e fidarvi di Dio. Se lo farete, non ci vorrà molto prima che i vostri colleghi vi dicano: come puoi rimanere così calmo con tutte queste minacce di licenziamento? Dopodiché avrete la possibilità di rispondere: perché anziché angosciarmi ho deciso di riporre la mia fiducia in Dio, sono convinto che Lui si prenderà cura di me. E quando le persone vi domanderanno cosa c'è di diverso in voi, saranno aperte e pronte ad ascoltare. In 2 Timoteo 4:2, Paolo dice a Timoteo, un giovane predicatore, come dovrebbe vivere la sua vita. Entrambi credevano di vivere negli ultimi tempi, si aspettavano il ritorno di Cristo da un momento all'altro. Paolo disse: annunzia e predica la parola, insisti, sii sempre pronto e disponibile in ogni occasione favorevole e sfavorevole, nell'assenso o nel dissenso. Tu, in quanto predicatore della parola, devi mostrare alle persone dove sbagliano. Quanto mi piace. Devi mostrarlo alle persone, non dirglielo soltanto. Quante volte andate a dire a qualcuno che sta sbagliando e questa persona lo apprezza? Non molto spesso, eh? Il più delle volte, anzi, questo potrebbe causare litigi e discordia. Paolo però dice: se tu vivrai nel modo giusto, potrai mostrare alle persone cosa c'è di sbagliato nel modo in cui vivono la loro vita. Se dunque rimarremo calmi, penso che uno dei modi migliori per testimoniare che ci fidiamo di Dio sia quello di rimanere calmi quando invece le nostre circostanze dovrebbero farci angosciare. Mostrate alle persone che possono avere una vita migliore essendo un esempio per loro. Tutti vogliono una vita migliore. Ebbene, mostrate loro che potete essere gioiosi nelle difficoltà. Mostrate loro cosa significa essere dei donatori allegri. Mostrate loro cosa significa essere sereni, pazienti, gioiosi, cordiali e godere di pace interiore. Non dovrete necessariamente far loro la predica usando le parole, non che ci sia qualcosa di sbagliato se si dimostrano aperte, ma tutti noi possiamo predicare vivendo la vita nel modo giusto. Rimanete calmi, tranquilli e stabili e continuate a espandere il regno di Dio. Sapete, Gesù rimaneva calmo durante le tempeste. Fu proprio il suo esempio, infatti, che indusse i discepoli a credere ancora di più in lui. Marco 4:35. In quello stesso giorno alla sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. Ora, quando Gesù disse passiamo all'altra riva, intendeva dire che avrebbero raggiunto l'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento, una traduzione aggiunge delle proporzioni di un uragano, che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Gesù stava dormendo sul guanciale a poppa. Vi capita mai di trovarvi in mezzo a una bufera e di pensare: Gesù, ma stai dormendo? Beh, lui stava letteralmente dormendo. Nonostante tutto quel trambusto, lui se la dormiva, perché già sapeva che qualsiasi cosa fosse successa a metà strada avrebbe raggiunto l'altra riva. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Sapete, lui poté dire alla bufera di calmarsi perché lui stesso godeva di pace interiore. Ecco perché è molto importante serbare la nostra calma e pace interiore. Pensate a un oceano che è molto profondo, no? Sulla superficie puoi imperversare una tempesta terribile, furiosa. Le onde sono altissime, il vento è tremendo, ma in profondità l'acqua è estremamente calma e tranquilla. È così che dovrebbe essere la nostra vita. Qualunque cosa accada attorno a noi, nel profondo del nostro cuore possiamo rimanere calmi e tranquilli se la nostra fiducia è riposta in Dio. Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare obbediscono?» Dave è sempre stato una persona stabile, mentre io non sapevo cosa fossero la calma, la pace. Ero cresciuta in mezzo al tumulto, mio padre aveva abusato sessualmente di me, beveva troppo e quando si ubriacava spesso tornava a casa e picchiava mia madre, gridando, sbraitando, strepitando. Casa nostra è sempre stata caratterizzata da paura, litigi, discordia. Ecco perché non avevo mai sperimentato la pace interiore, specialmente in maniera costante. Dave invece era così calmo e tranquillo. E quando io cercavo di fargli perdere le staffe, perché se io ero arrabbiata volevo che lo fossero anche tutti gli altri, lui se ne rimaneva calmo. All'inizio la cosa mi stizziva, mi irritava, ma poi la sua vita mi mostrò cosa non andasse nella mia. Proprio come nel versetto che abbiamo letto poco fa, la sua vita fu una testimonianza per me e io cominciai a desiderare quella pace di cui lui godeva, fino a quando la bramai così tanto che chiesi a Dio come potessi goderne anch'io. E lui cominciò a mostrarmi certe cose nella mia vita che avrei dovuto gestire diversamente. Se avessi voluto sperimentare quella pace interiore, non basta pregare di avere pace, dobbiamo individuare le cose che ci irritano ed evitarle, oppure, quando si presentano, essere preparati a rimanere calmi nonostante tutto. Ad esempio, io imparai che quando vado di fretta, dopo un po', mi irrito. Quindi ho dovuto riorganizzare la mia vita in modo tale da non dover andare di fretta. Ho dovuto eliminare alcune attività. Ho cominciato a preparare certe cose la sera prima, così da fare con calma il mattino seguente impedire che il nemico mi attaccasse, facendomi irritare fin dal mattino. Quando infatti cominci la giornata irritato, potresti rimanerlo per tutto il giorno. Ebbene, quando cominciamo a percepire una lieve irritazione, quello è un segnale che dobbiamo calmarci. Il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Ma non dovete necessariamente essere voi. La stabilità di Dave, dunque, accrebbe il mio desiderio di avere ciò che aveva lui. Le persone devono vedere noi cristiani rimanere calmi in mezzo alle tempeste della vita. Santo cielo, oggi noi che ci definiamo cristiani abbiamo così tante opportunità per essere una buona testimonianza verso chi ci circonda. Perché la gente ha così tanta paura, angosciata, e il mondo sta andando a rotoli. Insomma, io non so come facciano le persone che non conoscono Cristo, poiché Lui è la fonte della nostra forza. È rimanere calmi nella tempesta che ci dà autorità su di essa. Se dunque leggiamo Marco 4, 35 fino al capitolo 5, versetto 1, ricordate che al versetto 35 Gesù disse: passiamo all'altra riva. Ebbene, al capitolo 5, versetto 1 è scritto: giunsero all'altra riva. Quanto mi piace! Quando intraprendiamo un viaggio è perché vogliamo raggiungere una meta. A metà strada, però, il nemico cerca sempre di bloccarci, di rubarci la fede, di indurci a rinunciare ai nostri sogni, di farci credere che le nostre preghiere non saranno esaudite. Se tuttavia rimaniamo calmi e stabili, aggrappandoci a Dio e continuando a fare quello che crediamo Dio voglia che facciamo, prima o poi raggiungeremo la nostra meta. Questo lo so sia perché lo dice la Bibbia, sia per esperienza personale. In Proverbi 16:32 è scritto che lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Wow! Chi ha autocontrollo? Chi riesce a controllare se stesso, chi riesce a controllare le proprie emozioni, e questo non significa non provare emozioni, significa non permettere loro di controllarci la vita, quella persona vale più di chi va a conquistare un'intera città da solo. Una persona che ha autocontrollo è più forte di chi riesce a conquistare un'intera città. Fantastico! Cosa accade dentro di noi? Sapete, noi possiamo anche stamparci un sorriso sulla faccia, ma non significa che dentro di noi non siamo in subbuglio. Possiamo dire a tutti, sto bene, ma non significa che sia così. Possiamo fare finta di avere fede, ma Dio non gradisce la finzione, ricordiamocelo sempre. Solo la verità ci farà liberi. In 1 Pietro 3:3-4 è scritto: il vostro ornamento non sia meramente quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi elaboratamente i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti. E non sta dicendo che queste cose siano sbagliate o che non dovremmo apparire al meglio, ma in altre parole, queste non sono le uniche cose di cui dovremmo preoccuparci. Ma sia l'ornamento interiore, la bellezza che è nascosta nel cuore, il fascino incorruttibile e inalterabile di uno spirito dolce e pacifico, un'atmosfera calma dentro di noi che non è ansioso o agitato, ma è di gran valore agli occhi di Dio. Che magnifico versetto! Sapete, io impiego circa un'ora, specialmente nei giorni in cui mi devo lavare e acconciare i capelli, insomma, tra il farmi la doccia, truccarmi, acconciarmi i capelli, vestirmi e prepararmi per uscire, impiego circa un'ora. Lo faccio tutti i giorni perché voglio avere un bell'aspetto quando esco. Volete sapere se spendo lo stesso tempo per prepararmi spiritualmente? Grazie a Dio sì. Anzi, impiego anche più tempo. Quante persone, tuttavia, passano un'ora a sistemarsi esteriormente, ma non dedicano nemmeno due minuti ad accertarsi che il loro cuore sia in buono stato. Lasciate che vi dica, trascorrere tempo con Dio tutte le mattine prima di fare qualsiasi altra cosa è il modo migliore in assoluto di investire il vostro tempo. Parlate con Lui, statevene in silenzio in Sua presenza, ditegli ciò di cui avete bisogno, dedicate tempo a studiare la Bibbia, ascoltate un buon insegnamento, guardate me in TV, imparate versetti biblici a memoria e ravvivate il vostro spirito ricordando le cose che Dio vuole che facciate. Siate gentili, siate pacifici, non ansiosi o preoccupati, non angosciati o tesi, ma rilassati. Esercitatevi nel rimanere rilassati dentro. Sedetevi su una poltrona e rilassatevi. Esercitatevi nel rimanere calmi, perché annienta il male. Oh, mi piace. Il diavolo non sa cosa fare con voi quando rimanete calmi nel mezzo delle bufere della vita. Ora, quali sono i 5 fattori principali che ci irritano? Il primo che ho segnato è quando i nostri piani non vanno a buon fine. Voi che amate pianificare, state attenti, perché le cose non sempre andranno così come le avete pianificate. Io penso che avere un piano sia buono, ma dobbiamo sempre sottoporlo a Dio, lasciarlo nelle sue mani e magari pregare tutti i giorni. Signore, Tu sai cosa ho pianificato oggi, farò questo, questo e quest'altro. Se però i miei piani non vanno a buon fine, aiutami a rimanere calmo e a non prendermela. Pianificate in anticipo di rimanere calmi se le cose non vanno a modo vostro e vedrete che vi sentirete meglio. Pianificate di affidare ogni cosa a Dio. In Proverbi 16:9 è scritto: il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi e li rende sicuri. Il secondo fattore che ci irrita è quando gli altri non fanno ciò che è giusto. Non vi infastidisce quando vedete le persone che amate fare cose decisamente stupide e prendere decisioni sbagliate che sapete causeranno problemi nella loro vita e loro si rifiutano di ascoltarvi? Ebbene, dobbiamo comprendere che tutti hanno il diritto di fare le loro scelte quando raggiungono una certa età e che a volte l'unico modo in cui le persone possono imparare una lezione è sbagliando e pagandone le conseguenze. Non ci giova in alcun modo prendercela per le scelte sbagliate di qualcun altro. Il terzo fattore è quando dobbiamo aspettare prima di poter ricevere una gratificazione o ricompensa, ossia quando noi facciamo la cosa giusta, ma la cosa giusta non accade per noi. Penso che fare ciò che è giusto e non venirne ricompensati sia segno di grande maturità spirituale. Quando, ad esempio, trattate bene qualcuno, ma quella persona non fa altrettanto con voi e dite: ho seminato, ma non ho ancora raccolto. Ho bisogno di risultati più veloci. Ho pregato, ma Dio non ha risposto. Ho fatto ciò che era giusto, ma per me non è cambiato niente. Beh, dobbiamo attendere. Dio ci dice che le sue promesse si ricevono mediante la fede e la pazienza. La fede non basta, ci vogliono fede e pazienza. Parlo spesso di quella donna che un giorno si era fatta avanti quando mi ero offerta di pregare per le persone al termine di un incontro e con le mani sui fianchi mi disse: rivoglio i miei soldi. E io pensai: ma di che cosa stai parlando? Le risposi: cosa intendi che rivuoi i tuoi soldi? E lei: ho ascoltato i tuoi insegnamenti e li ho messi in pratica per 2 settimane, dando anche delle offerte, e niente è cambiato nella mia vita. Ebbene, ho fatto fatica a non scoppiare a ridere, non perché la sua situazione fosse buffa, ma perché pensai: ecco un'altra persona che non ha mai fatto un'esperienza con Dio e che pensa che dopo un'intera vita di errori le basti fare una cosa giusta per rimettere istantaneamente tutto in ordine. Beh, diamo a Dio almeno la stessa quantità di tempo che abbiamo dato al diavolo per scombussolare la nostra vita. Diamo a Dio il tempo necessario per sistemare le cose. Certo, Dio potrebbe magicamente risolvere ogni nostro problema, ma spesso non è così che Lui opera. Lui ci accompagnerà nelle varie situazioni, ci insegnerà cose nuove, ci libererà, ma lo farà un poco alla volta. Infine, il quinto fattore è quando siamo stanchi E non ci sentiamo bene, credetemi, se il nemico vuole farmi inciampare. Devo prestare molta attenzione alle volte in cui sono particolarmente stanca. Lasciate che vi domandi, quando siete stanchi o non vi sentite bene, siete scontrosi e scorbutici? Perché pensiamo che solo perché non ci sentiamo bene abbiamo la licenza di trattare male le persone? A volte si tratta semplicemente di avere la giusta prospettiva. Il nemico cercherà di aggrapparsi a ogni piccolo appiglio per indurvi a irritarvi, ma il mio consiglio per voi oggi è calmatevi e rallegratevi.